E quindi questo è forse l'aspetto che mi ha interessato di più e che mi sta facendo ufficialmente vedere Willem Dafoe come un grandissimo daddy.
È un
grandissimo
grandissimo. Vabbè, io questo
daddy.
problema ce l'ho da Spider-Man.
Sì, però cavolo, l'antimo se ce lo sta facendo proprio ingurgitare per bene.
Eri, eccoci qua. Bentornati, cari ascoltatori, cari ascoltatrici. Bellissima giornata di giugno, ci sono nuvole nere, cielo grigio. Perché quest'estate non arriva? Ciao Bea, ciao Dile, che
Ciao,
bello riavervi.
buongiorno.
Depresse dal tempo, ma.
Sì, mamma mia, oggi mood molto basso per questo tempo che sembra più autunnale che estivo. Però.
Però non sono passate neanche 2 stagioni. Abbiamo avuto la primavera di mezzo tra l'ultimo film, Yorgos Lanthimos, e il suo penultimo. Perché dopo Povere Creature, arrivato qua da noi a gennaio, oggi è uscito, ieri in realtà, poi chissà quanto tempo fa rispetto a quando ascolterete questa puntata, è uscito Kinds of Kindness, la sua ultima fatica, presentata al Festival di Cannes in concorso, ha vinto il premio Jesse Plemons per il miglior attore. E che dire? Allora, questo è un film che fa parte di un accordo tra Lanthimos e Disney, che nella figura di Searchlight ha prodotto questo film come la favorita e Povere Creature, e mi sembra che Lanthimos abbia detto: va bene, io vi faccio 2 film da premi, Oscar, ne parlano tutto, vi faccio fare i soldi, e poi con
E dopo
quest'ultimo terzo faccio un po' il cazzo che mi pare.
è giusto,
È giusto così.
meritato, meritatissimo. E lo ha girato durante la post-produzione di Povere Creature, no? È
Sì,
giusto?
sì.
Sì. Quindi, insomma, il nostro Yorgos è uno che non perde tempo,
Sì, come
insomma,
se già Povere Creature non
cioè,
fosse stato impegnativo di
no, no,
suo.
ma lui giusto ha detto: io ho un attimo di tempo, visto che
Gli
la
attori sono più o
post-produzione
meno gli
è
stessi,
troppo poco,
quindi
gli attori
famolo.
ci sono già, chiamiamo solo Jesse Plemons in più e andiamo, giriamo un altro film super cinico e incredibile come Kinds of Kindness, perché diciamo che nel complesso ci è piaciuto. Poi adesso approfondiremo un po' meglio le sfumature di questo film, ovviamente è una cosa completamente diversa da Povere Creature. Direi che è un film, soprattutto dal punto di vista estetico, che è la prima cosa che salta allo sguardo, proprio un altro stile rispetto all'Anzimos di La Favorita e di Povere Creature.
E soppratutto è tripartito, cioè non
Sì.
è un
È un
film
film a
unico,
episodi.
ma è diviso in 3 episodi ed è stato bellissimo andare in sala rendendomi conto che Luca non sapeva questa cosa. E quindi quando è finito il primo episodio e si è reso conto che era un film a episodi, è stato bellissimo, ha avuto
Sì.
una
Sì.
reaction stupenda.
Molto bello, è vero.
Ah, ma è un film a episodi!
Sì, perché in realtà i film a episodi sono fighi se sono fatti bene,
Ma sono
secondo me.
sì.
Cioè,
A me piacciono
sì. A me
tantissimo, cioè
piacciono
sia
molto.
che una stessa storia alla Kill Bill sia
Sì.
divisa in più capitoli, sia episodi così,
Però
io
anche
sono
proprio gli
molto fan.
episodi,
Sono molto
esatto,
fan
che.
del format antologico, diciamo,
Sì,
anche nel cinema. E
è bello. E
non ce ne sono neanche così tanti, perché
infatti
no,
ci stavo
tornando indietro,
ultimamente, ultimamente molto meno. Cioè.
si va al 2018 con la ballata di Buster Scruggs e The Coen. È il primo che mi viene in mente, episodi appunto antologici. Divisi in capitoli, film invece ce ne sono
Sì,
diversi.
però proprio
Sì, però.
episodi sono
Ah,
molto più rari.
c'è. Dai, iniziamo con i consigli. La ruota del destino e della fantasia
Ah, è vero che sono
di
sempre
Hamaguchi,
tre storie,
che
sì.
conoscete come Per Drive My Car, Per Il male non esiste,
Sì.
Orso d'oro a Berlino, Orso
No, era
d'argento.
tipo il gioco del destino della fantasia.
Il gioco del destino e della fantasia, perché in
Sai che
inglese
brava sei,
The
The Wheel del destino,
Wheel,
sì.
cioè la ruota è
Ma
solo in
infatti era in
inglese.
inglese, no, infatti
Sì.
mi ricordavo che la ruota comunque c'era in una versione del titolo. Sì, però è una cosa abbastanza rara, diciamo, vabbè, sì, poi io da grande fan del cinema italiano anni 60, tipo appunto commedia all'italiana, diciamo che penso subito a quei film, episodi, Monicelli, Dino Risi, tipo non so, I Complessi o I Mostri, Nuovi Mostri, in cui appunto... c'erano tante piccole storie, episodi appunto spesso recitati dagli stessi attori, come succede in Kinds of Kindness. E quindi niente, insomma, io sono una grande fan dei film episodi e Lanzimos ci ha proposto il suo questa volta.
Poi in effetti questo tipo di film, perché di filone non penso che si possa parlare, però questo tipo di film ha sempre in comune o i personaggi o un ambiente o gli stessi valori, cioè solitamente, almeno per quelli che ricordo e che ho visto, o è magari lo stesso cast che interpreta storie diverse, personaggi diversi, oppure cast diverso però che magari abita stessi luoghi, stesse situazioni. Infatti mi è venuto in mente un film che ho visto l'anno scorso, che è del 2022, disponibile su Netflix, penso anche produzione Netflix ma non sono sicura, che è un film d'animazione horror che si chiama The House, dove tra i doppiatori ci sono anche Mia Goth e mi sta sfuggendo l'ex moglie di Tim Burton, la Bowen Carter, sì. Okay? Scusaci, ti amiamo al di là del fatto che sei Bellatrix. L'ex moglie di Tim Burton, ma esatto, Bellatrix Lestrange, che è infatti un film diviso in tre episodi che ha stili di animazione diversa, personaggi diversi, però ruotano tutti intorno alla stessa casa. Quindi molto interessante, recuperatelo, molto carino se vi piace l'animazione, perché è molto sperimentale e poi c'è la voce di Mia Goth, quindi guardatelo in lingua originale se potete.
I wanna be a star!
I'm a star! Please!
A luglio esce Maxine!
Sì!
E vai! Sapete invece cosa manca a me? Oltre a questo, i film collettivi. Perché
anche
me l'hai ricordato tu.
Rogo Pag,
meraviglioso.
Per esempio, mamma.
Che Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti.
Gregoretti, sì.
Che hanno fatto tutti, beh, la ricotta, Pasolini, vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere,
sì,
però.
Sì, ragazzi, esatto.
Belli questi stili
iniziamo
narrativi.
A parlare di cinema italiano.
Bello. Facciamo tornare di moda i film antologici, per favore.
Sì.
E quindi a proposito di film, episodi e del fatto che ci sia sempre un tema o comunque un filo conduttore, in questo caso parliamo subito del titolo, Kinds of Kindness, quindi esempi, tipi di gentilezza, ed è questo un po' il filo conduttore.
E che gentilezza,
delle tre
storie. Direi.
Esatto, qual è la gentilezza di cui parla Lanzimos? E per me, dico subito quello che è per me questa gentilezza, ovviamente essendo sempre il mondo di Lanzimos un mondo volutamente surreale, deformato da quello che per noi invece è il mondo normale, ma poi capiremo, approfondiremo questo tema della normalità, della realtà e del surreale. E quindi per Lanzimos la gentilezza ovviamente non è quella che noi pensiamo che sia, ma per me è la sottomissione, è diciamo il piegarsi completamente a qualcos'altro, a qualcun altro, a un'idea, a un'ideologia, c'è anche il tema della fede. E quindi per voi invece questa kindness di Lanzimos che cos'è?
Io sono d'accordo con te, nel senso che la vedo esattamente nello stesso modo, anche perché penso che poi emerga chiaramente nel film, perché abbiamo comunque delle storie dove i personaggi sono molto sottomessi da questo punto di vista. Penso anche che sia un tipo di gentilezza molto passivo-aggressiva, nel senso quel che poi si riflette anche molto bene con la realtà di oggi,
sì.
Quell'essere gentili che spesso si mescola e riflette il politicamente corretto per di facciata mostrare un certo tipo di cura, un certo tipo di sensibilità, quando in realtà vieni probabilmente trattato peggio di prima, solo che questo trattamento che ti viene riservato viene nascosto sotto un filo di gentilezza ipocrita e che poi si traduce in atteggiamenti passivo-aggressivi.
Sì.
E sì, penso che questa cosa emerga abbastanza bene nel film, soprattutto da parte di dei vari personaggi che interpreta Willem Dafoe. Poi ovviamente cercheremo di parlare un attimo delle trame della storia senza fare spoiler, però penso che per chi ha visto il film, e speriamo che siano tanti in realtà, perché io penso che sia un film che meriti molto, soprattutto che meriti di essere visto al cinema,
sì.
Willem Dafoe ha dei ruoli che ricalcano benissimo questo essere gentili, / passivo-aggressivi, / schiavizzati.
Sì. E a volte sembra quasi che i personaggi nei confronti di Willem Dafoe siano gentili perché sì, sono sottomessi, ma per loro quella sottomissione è quasi comfort, è quasi una comfort
zone. Sì, lo venerano, sì.
Cioè,
sì,
per
sì.
loro è diventata una comfort zone essere sottomessi.
Poi, nella parola kindness, in inglese si nascondono tanti significati, perché oltre alla gentilezza come significato di porsi in modo benevolo nei confronti dell'altro, kindness prende anche il significato di cioè, a kind person è una persona che si prende anche cura, è una persona, una kindness inteso come, come sostantivo, può essere anche un atto caritatevole. Ed è di solito una parola, un sentimento, un valore estremamente positivo. L'Antimos la decostruisce.
Certo.
In questi tre episodi prende tre tipi di kindness, quella nel contesto, se vuoi, lavorativo, quella nel contesto amoroso e quella nel contesto di fede.
Sì.
No? Sono tre tipi di gentilezza in tre contesti diversi e li decostruisce totalmente.
Potrebbe anche essere una kindness, soprattutto riguardo al tema della fede, da intendersi anche come devozione, ma non solo, non solo con il tema della fede, cioè devozione nei confronti, appunto, essere sottomessi, essere devoti, ovviamente in un senso estremo, estremizzato, appunto, che è un po', diciamo, il modo di raccontare le cose di Lanzimos. Adesso dovrebbe essere il momento della sinossi, e sto guardando, ecco, Luca, ma visto che sono tre storie, tre episodi, perché non facciamo una sinossi a testa?
No, non esiste.
Dai,
no.
Proviamoci.
Bea, posso dire che, visto che ti stai offrendo, vuoi farla sinossi di tutti e tre gli episodi?
Di tutti e tre? Io ne volevo fare uno solo.
Non succede mai che ti offri, non succede mai che nessuno si offre per fare la sinossi al posto di Luca.
Nessuno si offre.
Mi sento un po'
come...
violato, ma vai pure.
Ti senti violato? Io infatti volevo fare una roba un po' tipo paritaria,
no, io me ne lavo le mani, io non voglio fare la sinossi di niente.
Vabbè, allora proviamoci. Primo episodio, prima storia, è incentrata appunto sulla devozione, l'amore nei confronti del lavoro. Il tema è proprio quello del rapporto che ha il protagonista di questa storia, interpretato Jesse Plemons, il rapporto che ha lui con il suo capo. Lui è un impiegato in un ufficio, diciamo che è riuscito anche ad arrivare a un livello piuttosto alto nel suo lavoro. E ha un rapporto così stretto con il suo capo, che è William Dafoe, che appunto decide ogni aspetto della sua vita. È come se fosse, Lanzimos ci presenta questo rapporto tossico e di dipendenza assoluta tra i due, ovviamente più dalla parte, diciamo, del sottomesso, quindi di Jesse Plemons, ce lo presenta però anche come una storia d'amore. E quindi diciamo che nel momento in cui Jesse Plemons cerca di ribellarsi a questo rapporto, tutto crolla nella sua vita, cioè la sua vita proprio va a pezzi, si sgretola.
Che...
E ci fermiamo,
esatto,
qua. Basta, ci fermiamo qua. E anzi, parliamo subito di questa prima storia.
Sì, esatto, rendiamo la nostra puntata antologica come questo film.
Bello!
E parliamo un episodio per volta.
Uno per volta.
Ok, let's go.
Ah, toccava a me.
Sì. Non lo so.
Di solito dopo la sinossi parte qualcuno. Io stavolta ho fatto.
Cioè, il tuo intervento è stato solo per dire, ok, let's go.
No, è per dire che facevamo una puntata antologica. Tu hai detto, ah, bello, hai fatto il tuo solito. E io ho pensato che volessi dire qualcosa.
Allora, l'abbiamo già detto, sono opere pregne di surrealismo. E qua proprio il surrealismo sta nella dipendenza in ogni aspetto della propria vita, anche in quelli fondamentali come il generare o meno un figlio, da parte di Jesse Plemons. Ci riferiremo agli attori, cioè ai personaggi con i nomi degli attori, perché capirete bene che cambiando tre episodi non me li ricordo neanche mezzo.
No, ma poi vi confondiamo solo.
È un casino.
Nella dipendenza di Jesse Plemons nei confronti di William Dafoe. E questa è una grande metafora sul mondo del lavoro, delle spinto proprio magari nel mondo delle corporation, la dipendenza del dipendente nei confronti dell'azienda nella figura del capo, no? Perché cosa succede? Jesse Plemons smette di vivere nel momento in cui viene licenziato, perché si ritrova inabile di poter avere...
Di prendere decisioni
anche da sé.
Sì,
poter prendere decisioni da sé e avere controllo sulla propria vita, perché quel controllo l'ha avuto Dafoe prima, per tutto il resto della sua vita. Vediamo che prova anche a ricostruirsela cercando di emulare quanto gli veniva detto, gli veniva consigliato in precedenza, ed è una grandissima metafora di come magari uno possa devolvere la propria vita a servizio del lavoro, a servizio della propria azienda, e magari avere anche successo, avere promozioni dopo promozioni, acquisire benefit, soldi, belle case, begli oggetti di culto inutili come la racchetta rotta di McEnroe, che comunque la vorrei nel salotto,
o il casco bruciato di Ayrton Senna, che per me era ancora superiore,
cavolo,
come cosa.
E per poi ritrovarsi da un momento all'altro scaricati
e con la terra bruciata attorno. Poi infatti secondo me sviscera per bene, più che sviscera proprio decostruisce il concetto di self-made man, un po' questa visione dell'uomo americano che ce la fa, che raggiunge i vertici del sistema capitalista all'interno della classica corporazione, però di fatto da solo non ha fatto niente, perché ha sempre vissuto nell'ombra delle indicazioni, dei consigli e delle imposizioni fatte passare come consigli amichevoli, e si ritorna un po' a quell'atteggiamento passivo-aggressivo di cui parlavamo prima, che poi lo porteranno a essere quello che è, quindi self-made man, un cabbo sostanzialmente. Infatti penso che il tema, diciamo, della storia non sia nulla di incredibile, nel senso, sì, è comunque un tema che è stato affrontato varie volte anche da un sacco di serie TV in realtà. Però penso che un minimo di novità ci sia proprio nel rapporto tra Willem Dafoe e Jesse, un rapporto anche amoroso, quindi non solo un rapporto di stima. Tante volte questo tipo di rapporti, diciamo, nei film vengono racchiusi dentro la bolla della stima, o anche a volte stima che diventa invidia e quindi competizione maschile. Invece in questo caso è trattato proprio quasi nei termini appunto romantici, molto, che solitamente purtroppo vengono associati alla sfera femminile.
Sì.
E quindi questo è forse l'aspetto che mi ha interessato di più e che mi sta facendo ufficialmente vedere Willem Dafoe come un grandissimo daddy.
Vabbè, io questo problema ce l'ho da Spider-Man.
Sì, però cavolo, l'Antimos ce lo sta facendo proprio ingurgitare per bene.
Allora, quello che dici è un po' la rappresentazione, la sublimazione dell'alienazione del dipendente, che a me ricorda, per esempio, che vabbè, ma qua si va su Marx, ma ricorda tantissimo
vai.
Nella classe operaia va in paradiso, no?
Oh, mamma
il
mia.
Protagonista è talmente alienato che ha quasi un rapporto sessuale con la macchina.
Sì.
Cos'è? Una vita è un culo, una vita è un culo. Lui si immagina di fare
con
l'amore
i gesti
con la macchina.
Del suo lavoro,
qua sublima questo concetto: dalla macchina si va addirittura alla figura del capo, ma non alla figura fisica del capo, alla figura
all'entità
del capo, no?
Ideale, cioè,
e quindi c'è, sì,
come se fosse anche lì una divinità a cui essere devoti.
E cioè, qua parliamo di divinità, se parliamo capo, erto, divinità, mi viene da pensare a Silvio Berlusconi.
Eccoci.
E a tutta quella schiera di imprenditori che magari fanno anche il cazzo che gli pare, però gli si dice, vabbè, ha dato tanto lavoro, era una buona persona. E qua, sì, questo lo dico perché si entra nell'ambito della kindness. E lì sta cosa qua mi ha sempre mandato i matti, perché non è che è per generosità che si dà lavoro, perché qualsiasi capo, senza i suoi 5, 12, 500 dipendenti che lavorano per lui, è semplicemente un uomo. Quindi prende anche in giro questa generosità che si imputa a queste persone, che per carità, bravissimi, che per la loro idea e per la loro iniziativa e per la loro capacità gestionale generano lavoro, però non è che sono dei santi perché elargiscono soldi,
sì,
elargiscono lavoro.
D'accordissimo, infatti in questo episodio qua si è proprio la massima rappresentazione di quello che è il risultato, neanche del capitalismo, del turbo capitalismo,
sì,
ovvero il dipendente stesso è convinto che il capo gli sia necessario, quando in realtà è il dipendente che è necessario al capo, e qua ci viene rappresentato benissimo.
No, ma infatti il primo, cioè, vabbè, adesso poi parliamo anche degli altri, però appena usciti dal film, appena usciti dalla sala, forse avevamo detto, ma il primo forse... Poi io ci ho ripensato e ho proprio detto, no, vabbè, ma il primo invece è uno dei miei preferiti.
E l'ultima cosa, l'ultima citazione, siamo nella sua città. Ragazzi, questo 40 anni fa lo faceva Fantozzi. Cioè, anche questo concetto,
sì,
della,
sì,
divinizzazione
del capo e del
della
posto fisso,
corporation,
sì,
dell'azienda Cavolo, Paolo Villaggio aveva...
Ma per quello, ragazzi, cioè io sono una persona felice, perché stiamo parlando dell'ultimo film di Lanzimos, 6 episodi, ma si fanno i collegamenti col cinema italiano satirico degli anni 60-70.
Okay. Un tempo gente pensante ce l'avevamo anche
satirico
noi.
Satirico e politico, perché se si parla di Petri è proprio cinema politico. Va bene, parliamo del secondo. Chi fa la sinossi?
Voi, allora, siamo un podcast, non potete vedere, ma in questo momento io vedo 4 occhi che sbucano dai microfoni come i piccioni in Nemo, mio, e gli occhi di Bea e Dile dicevano Luca.
Va bene, col secondo ci provo io, visto
dai,
che
no,
l'ho amato.
Godo.
Visto che
va
ti
bene.
È piaciuto, no?
C'ho già la sudorazione a 3000, comunque proviamoci. Allora, il secondo episodio, non abbiamo detto i titoli, raga, perché ovviamente ogni episodio ha un titolo, ma non un titolo qualsiasi. In ogni titolo troviamo... una sigla che è RMF, che è il nome, si deduce, nome e cognome di un personaggio più o meno importante, più o meno comparsa, che troviamo in tutti gli episodi. E il titolo del primo episodio è La morte di RMF. Ovviamente non possiamo dirvi come, quando, perché, ma è un motivo un po' catchy per andare a vedere questo film. Il secondo episodio invece si chiama RMF sta volando, giusto? Is flying. E sostanzialmente il secondo episodio racconta di, appunto, Jesse, il nostro caro attore che interpreta un altro personaggio che si chiama Daniel, che è un poliziotto e che è sposato sostanzialmente con questa biologa marina, credo, penso sia una...
Sì, una cosa del
genere. Sì, una biologa marina che è appunto interpretata da Emma Stone, la quale però è dispersa su un'isola dopo un naufragio. E infatti l'episodio proprio inizia con Liz che è già dispersa e troviamo invece Jesse che insomma piange l'accaduto, deduciamo che lei sia dispersa anche da molto tempo perché ci sono persone che sono convinte che tornerà, persone invece che sono convinte che lei sia morta, che non tornerà mai più, quindi non abbiamo diciamo una scansione temporale netta. Fatto sta che ad un certo punto Liz torna a casa. Il problema è che Jesse nota delle differenze abbastanza importanti in lei, da banalmente gusti culinari che nuovi, prima non mangiava il cioccolato, adesso invece lo brama, ha invece proprio le scarpe che non le entrano più, che in un certo senso lo fanno perdere la capoccia sostanzialmente e lui è convinto che la Liz che è tornata a casa non sia di fatto la sua vera moglie. E lasciamo questo finale aperto per non dire altro, perché personalmente dei tre non so se è l'episodio che mi è piaciuto di più, cioè che adesso a distanza di un paio d'ore da quando ho visto il film è quello che mi è piaciuto di più, perché anche il terzo se la gioca bene. Però è quello che appena è finito ho detto che stile, fighissimo, lo adoro. Anche perché proprio come storia, non solo neanche proprio come rappresentazione, ma come storia vera e propria e trama, potrebbe essere tranquillamente un episodio del 2024 di The Twilight Zone, ovvero Ai confini della realtà, che è una serie degli anni 60-70 che io adoro. E quindi, infatti, appena è iniziato l'episodio e ci hanno dato le prime info iniziali, io ho guardato Luca e Bea e ho detto, stiamo entrando nella Twilight Zone.
In questo caso, in questo episodio, come dicevamo prima, la kindness che si va a sezionare, chi ha visto il film capirà perché uso questo termine, è la generosità, la bontà, la gentilezza del rapporto amoroso. Perché, appunto, il personaggio interpretato da Jesse Plemons inizia a sospettare fortemente dell'identità della sua compagna ritrovata e in quanto sbirro o in quanto persona perseguita da manie persecutorie inizia a mettere fortemente alla prova Liz.
La presunta moglie.
La presunta moglie.
L'altra moglie, citando Coraline nella Porta Magica.
Chiedendole sempre di più prove della sua identità e del suo amore.
Prove succose, diciamo, ecco.
Sì, juicy.
Sembra esatto, un po' juicy. La ballata dell'amore cieco di De André.
Infatti, se guardi le mie storie, ho pubblicato
la
locandina
vista,
di Kinds of Kindness con la ballata dell'amore cieco.
Io adoro perché Luca e Bea stanno facendo delle reference che io proprio non ho idea di cosa siano. Vabbè, ma io sono capo della cultura pop, lo si sa,
ma appunto,
quindi
cioè,
io porto il mio intervento di cultura pop,
ci
esatto.
Ci scambiamo le cose.
Ma quindi questo episodio, perché Io l'ho adorato, ma sì, voi cosa ne pensate? Perché finito il film abbiamo giustamente parlato un po' del film in generale, ma il secondo?
Allora, diciamo che il secondo non è il mio preferito dei tre, però in generale, cioè, è bello anche quando, sì, hai delle opinioni precise su ogni episodio, quindi puoi dire ho preferito uno rispetto all'altro, però poi guardi sempre il film nel suo insieme, soprattutto quando ci sono solo tre storie, quindi sono tre macro temi, tre appunto storie che comunque approfondiscono bene un tema. E in questo caso appunto il secondo non è il mio preferito, però c'è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Beh, è l'unica storia che veramente parla di amore in senso un po' più classico, nel senso che è proprio, cioè, quasi tradizionale, cioè la coppia marito-moglie, e c'è un po' il tema dell'amore cieco, del quasi sacrificarsi per l'altro, no? E poi, non lo so, a me è venuta subito in mente una frase che abbiamo sentito sempre, anche proprio in salsa più romantica, come se fosse una cosa bella, cioè la frase è «farei qualsiasi cosa per te». Lanzimos in questo film la inserisce, cioè faccio qualsiasi cosa, anche nel primo episodio la dice spesso Jesse Plemons, e nel secondo è Emma Stone, diciamo, quella che cerca di sacrificarsi di più per suo marito, che invece ha le paturnie, è impazzito, ha un sacco di paranoie. E però questa cosa non è per niente sana, non è per niente gentile, non è per niente bella, questo doversi annullare per un'altra persona.
Non è amore.
Non è amore, esattamente, perché ovviamente non è il sacrificarsi in senso positivo e, diciamo, costruttivo del termine, ma è appunto un annullarsi completamente, quindi è una cosa quasi perversa a parer mio, ed è proprio su questo che vuole giocare Lanzimos un po' in tutto il film, ma poi specificamente in questo episodio, che è quello proprio la ballata dell'amore cieco. Ritorniamo a De André.
Sì, diciamo che è quello più didascalico,
sì.
Proprio quello che prende una frase come quella che hai detto tu, fare qualsiasi cosa per te, e la traduce paro paro in azioni dove letteralmente Emma Stone fa qualsiasi cosa.
Sì, poi in realtà non sono neanche troppo d'accordo che sia tossico il fatto di annullarsi nei confronti del partner, perché di mezzo c'è una malattia. E abbiamo un altro esempio in questa storia di altre persone afflitte da questo naufragio, un'altra coppia afflitta da questo naufragio, perché per esempio è molto più facile da metabolizzare quando l'handicap è fisico, quando una persona è costretta a letto, è una tragedia, ok, però non ci trovo niente di male nel partner che in qualche modo, quando decidi di legarti nella vita, nella salute, nella malattia, ahimè ti leghi anche nella malattia, no? Quindi capita, cioè conosciamo tutti tragiche storie di persone che si annullano per stare dietro alla malattia del partner. In questo caso, se diamo credito alla malattia mentale che sviluppa il personaggio di Jesse Plemons per il trauma della perdita della moglie, che quando poi ritorna si trasforma in queste manie persecutorie, in prima battuta l'annullarsi di Emma Stone nei confronti di Jesse Plemons non mi era parso così brutto, ok?
Beh,
cioè, no, brutto, è brutto in sé.
Non sì, farmi dire cosa fa, però.
Brutto in sé, ma non... Sì, beh, fino a quel punto lì.
Ah, ok,
fino a
quel
punto, finché la cosa non diventa assolutamente spietata, in principio, diciamo, non mi sembrava
sì, certo,
così.
Sì, sì, sì.
Sì, però io credo che sia proprio questo una delle sfumature sottili di Lanzimos. Sì. Cioè, nel senso, anch'io appunto prima non volevo dire che è brutto fare del bene a un'altra persona o, come dire, prendersi cura di quest'altra persona. Anzi, il problema è che appunto questo altruismo, che è una cosa sacra, meravigliosa, cioè raramente però è vero altruismo, è puro. E secondo me Lanzimos ci fa vedere il suo mondo surreale per farci riflettere su quanto invece tanto di quel surreale è anche nei rapporti della nostra realtà, della nostra quotidianità. E nel caso della moglie di Jesse Plemons, cioè di Emma Stone, assecondare così tanto il marito per me non è una cosa sana, cioè non è alla fine un... Più che altro il punto secondo me è questo, darsi all'altro senza riserve è meraviglioso, soprattutto appunto in questo caso si parla proprio di amore, di un rapporto, cioè c'è un bellissimo monologo che Emma Stone fa e appunto parla con suo padre Willem Dafoe e lì si capisce quanto lei ami suo marito. Il problema è un altro, è quando questo darsi è privo di razionalità alla fine, cioè non c'è un minimo di analisi sé.
Non c'è un perché, non c'è un perché mi stai chiedendo di fare questo.
E quindi a noi magari sembra una cosa surreale, però anche nella nostra realtà può capitare e secondo me Lanzimos ci vuole dire questo, cioè state un attimo attenti, state un attimo in campana perché alla fine questo capita ovviamente non con queste situazioni estremizzate e surreali, però ci sono tante dinamiche della nostra quotidianità e della nostra società, perché ovviamente è tutta una critica anche alle convenzioni della società, che sono alla fine simili, ovviamente senza arrivare a quei punti. E secondo me Lanzimos proprio fa questo, cioè in sostanza ci fa vedere dei personaggi. Poi adesso parleremo finalmente di questa famosa ultima storia, ci fa vedere dei personaggi che seguono delle regole, sono delle regole surreali, il mondo che ha creato Lanzimos è il suo mondo, è un mondo deformato, perverso, dove appunto ognuno segue queste convenzioni e diciamo che subito dovrebbe sembrare una provocazione dire a noi, e far capire a noi spettatori quanto sia appunto tutto così surreale e diverso dalla nostra realtà e invece no, cioè Lanzimos ci dice sì, loro seguono queste regole con una logicità assurda ma anche noi seguiamo le nostre del nostro mondo che probabilmente sono altrettanto surreali, ovviamente non magari così forti come quelle del mondo di Lanzimos, ma diciamo che il paragone è quello, quindi è più quasi un abituarci a un altro mondo che ha delle regole surreali ma quei personaggi le seguono con la stessa normalità, la stessa logicità che abbiamo noi nel nostro, diciamo.
Sì, beh, questa è una caratteristica in generale sì. Di tutta la filmografia di Lanzimos, proprio il macro tema delle convenzioni sociali, sì, di sì. Cosa è una convenzione sociale, di cosa non lo è. E infatti qui secondo me è anche interessante come tratta la gentilezza associata alle convenzioni sociali. Perché, per esempio, in questo secondo episodio noi non abbiamo di fatto la certezza che Liz sia tornata davvero oppure no. C'è sempre questo equilibrio tra la presunta malattia mentale e la effettiva malattia mentale del personaggio di Jesse. E lui però è circondato da persone che, nonostante ci suggeriscono che è passato molto tempo dalla sparizione della moglie, continuano a dirgli con grande fermezza che la moglie tornerà, cioè parlano di lei come se fosse una persona che hanno visto il giorno prima, come se fosse assolutamente ovvio che tornerà, quando in realtà non ci sono notizie di lei e è pura illusione ed è appunto un tipo di gentilezza che è tipico della convenzione sociale di doverti dire che andrà tutto bene e che tutto si risolverà per il meglio, anche quando in realtà non è così ed è più probabile che non sia così. Lo vediamo per esempio nel rapporto tra Jesse e i suoi due migliori amici, cioè il suo migliore amico Neil, se non sbaglio, e la moglie, che se notiamo poi in realtà hanno anche un tipo di rapporto che fuoriesce dalle convenzioni sociali, perché sono scambisti, condividono quindi un tipo di sessualità che è anormale, e però allo stesso tempo in quella situazione lì questi migliori amici diventano le persone più standard nella gestione del trauma, con frasi fatte, con ricordi che tirano fuori di continuo e tu sei lì che guardi l'episodio e dici sì, ok, però potete parlare di qualcos'altro che non sia il trauma del vostro migliore amico, distraetelo con qualcosa, fate qualcosa.
Per poi arrivare all'ultima virgola di gentilezza che ci descrive Lanzimos in questo episodio, che è veramente una sequenza di poche scene, però quando la Liz copre la violenza domestica, diciamo copre il partner riguardo alla violenza che le ha perpetrato.
2000 years later.
Alla violenza che l'ha perpetrato, il modo in cui lo difende...
È colpa mia, gli ho risposto male.
È colpa mia, gli ho risposto male. È proprio un accenno, una virgola, però insomma, vabbè, non nulla di nuovo, nulla di cosa, però bello come tutte le sfumature della gentilezza vengano decostruite.
Sì, ma infatti non è nulla di nuovo, però se si vede nel complesso è proprio questo, farci vedere un mondo altro, che però è estremamente, cioè tutto è naturale in questo mondo, è tutto logico, e anche persone che all'apparenza, personaggi che all'apparenza non sono convenzionali, cioè l'impiegato che ha una storia d'amore omosessuale con il suo capo, che allo stesso tempo ha anche una moglie, cioè non è convenzionale, non è convenzionale Emma Stone con Jesse Plemons che fanno gli scambisti, però anche loro, anche in questo mondo surreale, sono dentro delle convenzioni. Cioè, sì, è quello che mi ha wow, cioè proprio.
E senza dubbio i primi due episodi, come abbiamo detto un paio di volte, affrontano temi abbastanza ricorrenti, che sono stati comunque affrontati nel corso della storia del cinema, però io sono molto contenta di questa cosa, perché secondo me il terzo episodio si discosta per essere, sì, quello più innovativo in termini proprio di storia raccontata. Però io ho apprezzato moltissimo il fatto che questi primi due episodi fossero molto mainstream in termini di temi e in termini di storia, perché da un autore come Lanthimos sono contenta di vedere l'originalità, come in The Lobster in assoluto è il film che a livello di storia è reputo più creativo, diciamo. Ma da un attore come lui sono anche proprio entusiasta di vedere come rende innovativi o come semplicemente racconta con un suo linguaggio personalissimo cose più comuni, cose più mainstream, perché sì, non è detto che un autore molto sperimentale, molto innovativo debba sempre portare tutto nuovo, debba sempre esserci un'innovazione in termini di regia, in termini di storia. Ogni tanto è anche bello che racconti delle storie semplici che conosciamo tutti, e quindi lasciarsi catturare da come lo fa.
Sì.
E secondo me è vincente questa scelta.
Questo aspetto di Lanthimos io lo adoro. Dunque, Lanthimos collabora con due sceneggiatori. Uno è Filippo U, greco, che collabora con lui dai suoi esordi, quindi The Lobster, quindi Il sacrificio del cervo sacro, Chinodontas, sì, Dogtooth, ed è ritornato per questo film. L'altro è Tony McNamara, con cui ha scritto La favorita e Povere creature. Bellissimo vedere come il suo stile registico in qualche modo sparisca dentro lo stile di scrittura del film, perché in questo Kind of Kindness ritroviamo il Lanthimos che racconta con cinismo, quasi questo surrealismo cinico. Lo racconta con sparendo dietro la, cioè appunto con occhio cinico, quindi nulla, non si inventa nulla, con ottiche strane, con fuochi strani, racconti molto lineari, molto duri, cioè un'inquadratura che non sviano mai dal soggetto, colori non troppo né accesi né freddi, mentre in La favorita e Povere creature, dove entriamo in un surrealismo più magico, per quanto grottesco, allora lì il mondo viene distorto, entrano i fisheye, entrano angoli assurdi, entrano fuochi assurdi, e quindi bellissimo, terrificante da quanto è bello di questo autore, il modo in cui sparisce nella sceneggiatura. Ma veniamo al terzo episodio. Ritroviamo ovviamente i nostri due protagonisti, perché si dividono di fatto tra i tre episodi, uno è protagonista di uno è protagonista dell'altro, e nell'altro sono coprotagonisti. Ritroviamo Jesse Plemons ed Emma Stone, però il terzo episodio si apre con Hunter Schaffler, quella che fino al terzo episodio era la grande assente del film, perché comunque l'hanno promosso anche con il suo bel viso. E di fatto dopo due scene questa ragazza sparisce,
sì, quindi sì, è più un cameo,
ottima mossa di marketing, esatto, perché ci siamo cascati tutti.
Sì, sì.
E vede i nostri due alla ricerca di una profetessa capace di compiere miracoli, perché provano, in questo caso Hunter Schaffler, la mettono alla prova, gli dicono di resuscitare un morto, la nostra non ci riesce, ma i due proseguono alla ricerca di questa profetessa. È tutto molto misterioso, no? Tutte queste regole, tutte queste cose che vi sto raccontando le scopriamo durante il terzo episodio. Emma Stone guida una Dodge viola fighissima, rumorosissima, che è inguidabile in Europa con i prezzi della benzina che abbiamo, e loro vagano per questa America di periferia,
sì, di provincia.
Che se non era l'America è uguale, nel senso, sì, sono paesaggi, sì, talmente tanto anonimi e di contorno, di puro contorno, che è indifferente.
Però la setta di cui scopriamo loro farne parte non poteva che essere americana.
Eh beh,
perché ritroviamo il nostro Willem, che insieme a Hong Chau, l'altra grande attrice che ritroviamo lungo i tre episodi, come questi due santoni adorati da questa comunità in questo giardino dell'Eden.
Vicini al mare.
In questa valle di lacrime, if you know, you know.
Giusto. Questo tema dell'acqua sacra, sì, l'acqua dell'acqua tutta loro,
e del sesso, perché in questa grande comunità, in questa grande setta, gli adepti stanno cercando di depurarsi dal sesso. E quindi la terza vera kindness è quella che c'è nel culto inteso come culto in sé e culto inteso come luoghi di culto e persone dedicate al culto, santoni e adepti.
Che poi anche lì non è che loro non possono avere rapporti sessuali, loro possono avere rapporti sessuali, ma solo con i due capi di questa setta, di questo culto, diciamo. Infatti è un culto, diciamo, 2.0, sì, perché è come se fossero consapevoli del fatto che gli uomini hanno, che, o meglio, l'essere umano ha degli istinti e che quindi è normale che li debba in un qualche modo sfogare, ma è concesso solo con i capi di questo culto. Quindi sì, puoi scopà, però lo devi fare solo con certe persone, se no sei impuro.
Sì.
E sarà appunto una situazione in cui purtroppo si ritroverà la nostra Emma Stone e quindi poi anche qui la storia evolverà anche sulla base delle conseguenze di questo fatto che lei subisce, diciamo.
Sì, e quindi anche qui di nuovo, cioè, nel senso, personaggi anticonvenzionali, nel senso, parliamo di una comune dove appunto è centrale però il tema della sessualità, anzi, cioè, sì, c'è proprio una sorta di lista di appuntamenti, i due santoni si prendono
tutti
l'appuntamento.
Tutti vogliono scopare con Willem,
esatto,
da
fuori. Esatto, stasera chi c'è? No, stasera hai qualcuno, Willem, posso venire io in camera da te? Questo è, diciamo, un po' il mood della comune e della setta, quindi la sessualità non è assolutamente bandita, non è vista come un peccato, però c'è sempre il però, c'è sempre un'altra convenzione, no, che viene appiccicata, anche quando sembra una situazione di libertà assoluta, la comune in riva al mare, la libertà, amiamoci, ognuno va a letto con chi vuole, e invece poi se sgarri un attimo da quella regola, che è un'ennesima regola inventata dall'Anzimos, che però alla fine non è poi così diversa dalle regole del mondo reale, e allora sei fuori, cioè sei impuro e sei discriminato da quella comunità.
Però sempre con gentilezza. Cioè, se vieni cacciato da questo culto, vieni cacciato con gentilezza, cioè ti viene proprio fatto notare che probabilmente la vita del culto non fa per te, ma che non è colpa tua, che tu puoi essere tranquillamente una, sì, moglie ed una madre,
vero,
senza problemi, perché anche quello è dignitoso, e sono passivo-aggressivi.
Moltissimo, sì, cioè proprio i temi sono sottomissione, rapporto, diciamo, padrone-sottomesso e la gentilezza che in realtà è passivo-aggressiva, cioè... Sì. Pazzesco.
Il mondo in cui viviamo.
Però quello che mi fa strano è che di questa terza storia non ci sia molto altro da dire. Cioè, molto bella da seguire. Questo film dura quasi tre ore, ma devo dire che viaggia veramente, anche se non ci arrivavamo con le ottime premesse di chi vuole stare tre ore davanti a uno schermo, devo dire che non ci sono pesate per niente.
No, soprattutto Dile, sì. Io Dile che... patisco molto i film lunghissimissimissimi, è stato proprio bello da vedere. Poi questa cosa che è diviso in episodi facilita tantissimo, sì. Infatti alla fine del secondo episodio ho avuto un pochino un calo, però poi ero proprio curiosa di vedere il terzo, anche perché il terzo, in particolare la scena di Emma Stone che avete visto tutti, di lei che balla sul parcheggio, è quella che hanno pubblicizzato in assoluto e hanno appunto ingegnosamente messo l'episodio e quella scena negli ultimi 20 minuti del film. Quindi rimani con qualcosa che non è ancora stato scoperchiato.
Sì, ma quando è che balla di fronte alla sua macchina?
Però appunto quello che... cioè questo ultimo episodio, per quanto sia molto bello da seguire in sé, cioè è bel cinema, è quello che lascia meno, ma forse anche perché il tema che tratta, ovvero l'esasperazione dei culti, cioè non parlo della religione in sé, ma dei culti e dei modi.
Idoli quasi, proprio.
Idolatrificazione delle persone, cosa è già comunque tema noto e facile da comprendere, nel senso, un conto è andare a vedere quanto una partner può arrivare ad annullarsi nei confronti del marito, invece diciamo che specialmente nel contesto americano è già noto quanto invece sta roba qua sia assurda, surreale.
Sono d'accordo, esatto, sono d'accordo, cioè proprio quello che hai detto tu, è un tema già un po' più noto e inoltre è forse la situazione più paradossale, più surreale già di suo. Quindi ovviamente si inserisce perfettamente nel discorso che voleva fare l'Anzimos come ultimo capitolo, cioè tocchiamo anche la fede, però sì, in effetti, cioè, l'episodio a me è piaciuto molto perché è veramente godibile, cioè è proprio bello come viene proprio è bello come viene raccontata la storia, però sì, forse hai ragione, anche quello meno dirompente, perché è già talmente surreale questa setta che diciamo viene un po' meno quel paragone con la realtà, no?
Sì.
Forse.
Sì, alla fine l'Anthimos fa quello che promette, nulla più, nulla meno. Lui vuole sviscerare per bene la fenomenologia, diciamo, della gentilezza, lo fa con semplicità, con il suo stile inconfondibile, in 3 episodi che funzionano. E io devo dire che sono molto contenta di questo film, cioè ero partita con nessun tipo di aspettativa, non aspettative basse, proprio nessun tipo di aspettativa, e sono contenta, sono soddisfatta. Non è nulla di incredibile, ma meno male, nel senso, cioè non vorrei che l'Anthimos facesse di continuo cose incredibili, anche perché è comunque appena uscito con Povere Creature, che è invece qualcosa di incredibile proprio nel significato primo della parola, diciamo, fuori dall'ordinario.
Come se proprio, cioè l'impatto che ha avuto.
Esatto, proprio. Infatti devo dire che prima di vedere questo film non riuscivo a capire l'utilità. Non tanto l'utilità quanto la genialità, tra virgolette, di distribuire un nuovo film così poco distante da Povere Creature. Una volta che l'ho visto, invece, penso che abbiano fatto bene, perché è talmente tanto distante e Kind of Kindness è talmente tanto più soft che smorza per bene, cioè che dà quel... sembra una piccola parentesi in una filmografia di Lanthimos che negli ultimi anni è stata bella importante, carica di pietre, quindi sembra un po' un sospiro, cioè un prendere fiato e soprattutto prendere fiato con un film che si vede che è un gioco e che lui si è divertito tantissimo a fare e che voleva fare, come diceva appunto Luca all'inizio, proprio per chiudere anche il cerchio di questa puntata, per essere creativo, non dover rispondere a nessuno e fare qualcosa che gli andava di fare perché era pieno di passione per questo progetto penso che si veda benissimo.
Sì, è quasi un divertissement fatto però proprio in completa libertà e quindi cioè, è un classico, nel senso l'hanno già detto tutti, e se arriva da 2 successi, da 2 film da Oscar e adesso ci dà questo film anche proprio girato, diciamo, con meno mezzi, è una cosa proprio diversa rispetto ai, diciamo, ai film colossali, incredibili da Oscar degli ultimi anni. E ci sta questa cosa, cioè.
E siamo in chiusura. Vi ringraziamo per aver ascoltato la nostra su Kind of Kindness. Allora, oltre a dirvi che potete seguirci su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Per Strada... e su Instagram a cinema_passengers con lo stesso nickname, potete seguirci anche su TikTok. Vi chiedo questa gentilezza, questa kind of kindness, di attivare la campanellina su Spotify, perché aiuta tanto noi, la nostra vita, i nostri contenuti comandati dagli algoritmi ne gioverebbero talmente tanto di questo piccolo gesto che a voi non costa nulla, ma a noi fa tanto piacere. Così come dateci 5 stelline se vi va. Se dovete darcene 3, non date, cioè fatevi i cazzi vostri.
Esatto.
Però avete anche la possibilità di valutarci. Se ci date 5 stelline, a noi schifo non fa.
questo è un po' passivo-aggressivo, no. è nel mood di Kinds
però,
of Kindness.
Ragazzi, cioè, ci sta facendo il culo.
È giusto,
vero, però è anche da dire che comunque tanti ascolti, ci seguite un sacco, sì, quindi sì, grazie
amiamo.
Mille. Questa gentilezza è pura, cioè sì.
È
amiamo,
pura, no,
grazie
esatto,
mille.
Perché ricordiamoci che, cioè, nel senso, cioè, esiste anche la gentilezza
esatto,
pura.
E siamo noi i portatori.
Okay.
E nulla, ci vediamo alla prossima
puntata. E ricordatevi che se andrete a vedere il film, i titoli di coda del secondo episodio sono
sì.
una delle chicche di questo film.
Ok. Ciao, baci.
Ciao, bacetti.